Alle 8.40 salutiamo dunque il nostro ospite in collegamento telefonico, il dottor Gianfranco Giannasi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori.
Direttore del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, i nostri ascoltatori lo conoscono bene, dell'area di medicina d'urgenza dell'ASL Toscana Centro. Allora, dottore, facciamo un attimo il quadro della situazione in questo evolversi, ahimè, molto veloce, sia in termini di diffusione che di problematiche proprio di gestione di servizio. Parlavamo della questione tamponi, del tracciamento, il call center dell'ASL Toscana Centro andato in tilt. Dal suo punto di vista di operatore sanitario, come possiamo fotografare e cristallizzare la situazione ad ora?
La situazione purtroppo è che c'è un contagio diffuso, c'è una ripresa della positività delle persone. Fortunatamente la maggior parte delle persone sono pauci sintomatiche o quasi asintomatiche, fanno il tampone molte volte per il contratto stretto e quindi pertanto risulta positivo. Quelli che sono gravi, ahimè, sono i Novax, la maggior parte persone non vaccinate. Il contagio è prevalentemente in persone giovani dell'età scolare, questo è purtroppo il focolaio, si diffonde grazie a questi individui che sono quelli scoperti dalla vaccinazione purtroppo, mentre invece nelle persone vaccinate, soprattutto negli anziani, la malattia decorre per la maggior parte in forma lieve e molte volte, se hanno necessità di ricovero, si ricoverano per patologie intercorrenti e si trovano positive per il Covid e non per il Covid in sé. Quindi questa è la situazione.
E sul fronte del servizio, dell'organico, del personale, sappiamo quanta problematica c'è che aggrava anche l'assorbimento sul fronte, insomma, delle risposte da dare all'utenza. Per quanto riguarda l'ospedale di Torregalli, come sta andando?
Allora, sul fronte dell'organico c'è una carenza di personale in tutti i vari DEA, la mancanza di medici nell'area Toscana Centro, nelle 9 pronti soccorsi dell'azienda, di circa 52 medici, per cui siamo veramente in difficoltà e siamo molto attenti ai contagi, perché il contagio di operatori sanitari e di medici determinerebbe poi degli servizi importanti per quanto riguarda la copertura degli orari. Già in alcuni pronto soccorso, anzi nella maggior parte, abbiamo degli orari a personale ridotto perché non riusciamo a garantire una copertura completa in quanto mancano i medici. Questo è il problema, ed è un problema grosso, perché è un problema che riguarda tutta l'Italia. Consideri che in Italia mancano 4.000 medici all'interno dei vari pronti soccorsi.
Ecco, ma è possibile arrivare dopo 2 anni di pandemia, dottor Giannasi, a questa valutazione? Voglio dire, non si è accorso ai ripari sul fronte del personale in prima linea? Chiedendo responsabilità ai cittadini e pazienza, però stride questa mancanza di appunto risorse umane, che immagino siano anche stremate dopo 2 anni di gestione con questo impatto.
C'è questo grande problema, cioè il fatto che la gente è veramente finita, perché noi abbiamo fatto dei turni impressionanti in questo periodo. Cioè, paradossalmente noi tutti pensiamo al lockdown, che è stato il miglior periodo della nostra vita in pronto soccorso, perché si vedeva circa 50 malati al giorno contro i 150 di oggi. Quindi questa è la differenza enorme. E l'altra cosa fondamentale è il fatto che c'è un difetto di programmazione, che naturalmente dipende dallo Stato. Non è stato previsto il pensionamento di tutta una serie di medici di famiglia che sono andati in pensione in questi anni e quindi se non si sono dovuti rimpiazzare in qualche modo. E lei capisce che quando aumenta l'offerta e purtroppo la domanda è aumentata, ma l'offerta è sempre quella, la gente può scegliere, cosa che fino a qualche tempo fa non era così, perché se trovavi lavoro dovevi lavorare in pronto soccorso. Quindi questo è il problema. Noi non abbiamo la copertura del pronto soccorso con medici che vengono dalla specializzazione in medicina d'urgenza, ma bensì dalle specializzazioni equipollenti, e questo che ha reso in qualche modo il sistema forte. Adesso che c'è un'aumentata offerta, la gente logicamente non è più disposta a lavorare in pronto soccorso, che è una vita di sacrificio. Lei consideri che un medico del pronto soccorso fa 3 festivi su 4, 5 notti e poi tutti i vari turni che si fanno. Quindi pertanto è una vita veramente di grande sacrificio, con una tutto sommato con uno stipendio che non ne vale la pena, perché è uguale a quello degli altri settori. In modo particolare non esiste una differenza salariale fra chi lavora dal lunedì al venerdì ambulatorialmente e chi fa i turni, e questa è una grossa mancanza. Poi non è soltanto un problema economico, è proprio un problema di impostazione della vita. Questo è il concetto. E l'altra cosa fondamentale è che purtroppo la medicina d'urgenza, lei capisce che non è una specializzazione ambita. Tant'è vero che ci sono 524 borse di studio che quest'anno sono andate perse in tutta Italia.
Tornando ai tamponi, dottore, un titolo di oggi dei quotidiani locali: la regione taglia il doppio tampone, per la quarantena basterà il rapido positivo. Questo sarebbe il tentativo di alleggerire un sistema già in tilt. Potrebbe funzionare? È una cosa sicura? Qual è la sua opinione su questo?
Sicuramente, perché poi abbiamo visto che se è positivo l'antigenico, molte volte il molecolare è positivo, quindi un antigenico positivo lo possiamo considerare positivo. C'è un'altra cosa fondamentale: bisogna garantire il fatto che chi è stato vaccinato abbia il Green Pass. Il Green Pass non lo possiamo fare sul tampone. Questa è una cosa, perché altrimenti si farà 1 milione di tamponi al giorno. 1 milione di tamponi, lo capisce anche lei, che diventa insostenibile. Se nella prima pandemia avessimo fatto 1 milione di tamponi, avremmo trovato 900.000 positivi al giorno.
Certo.
Questo è un problema sentito e grosso, anche perché manda in tilt poi chi è addetto ai tamponi, ma soprattutto tanto poi ricade su di noi, perché la gente disperata viene in pronto soccorso a fare tampone.
E quindi è fondamentale. Quindi lei è d'accordo con quello che viene chiamato Super Green Pass, praticamente?
Sì, sono d'accordissimo. È una misura essenziale, anche perché in una situazione di diffusione come questa non ha nessun senso il tracciamento. Esattamente, a questo punto non esiste più.
A questo aspetto, perché la velocizzazione della diffusione, no, soprattutto della variante Omicron, c'è anche un intervento oggi dell'immunologo Sergio Romagnani sul Corriere, impone un ripensamento, un cambio di strategia anche sul versante del tracciamento, non solo sul versante della presa in carico dei positivi.
Sì, sono d'accordo io su questa cosa, assolutamente non ha senso fare 1 milione di tamponi al giorno. Non ha nessun senso. Qui ora contatti stretti vengono tutti a fare il tampone e ne fanno due, uno a tempo zero e uno a 7 giorni, senza sintomatologia. Non ha nessun senso, assolutamente. L'altra cosa che è fondamentale è quella di persone positive che stanno a casa dal lavoro per la positività, ma che stanno bene, per cui bisognerà trovare un sistema per garantire poi i servizi, perché ha visto lei, c'è un disservizio sui treni, c'è un disservizio sugli aerei, perché la contagiosità è talmente mai elevata in questa variante che qualsiasi persona la può essere contagiato, e allo stesso modo però poi non va al lavoro. Quindi anche questa sarà una cosa da rivedere, perché non si può mica o si fa un lockdown come hanno fatto in Germania, da 70.000 contagi al giorno sono andati a 10.000 contagi, o altrimenti loro l'hanno fatto per i non vaccinati, quindi oppure si deve ripensare una strategia diversa, ma sicuramente non è quella di fare tamponi tutti i minuti.
E quindi anche il ripensamento delle quarantene e la riduzione sul fronte dei vaccinati?
Sì,
secondo me sì.
C'è anche lo spreco incredibile di risorse a dover fare tutti questi tamponi.
Un tampone costa 80 euro, io volevo ricordare questa cosa. Poi si va a 25 ora, ma insomma siamo partiti da 80, poi qualcuno la vende a 25, però questo è il prezzo.
Senta, è infatti verosimile che nei prossimi anni si susseguiranno ondate di infezioni dovute a nuove varianti? Per esempio, adesso scrivono sul WhatsApp: Omicron diventerà endemica, come si comincia a leggere letteratura scientifica. Cioè, questa convivenza con una modalità diversa di diffusione, più veloce ma forse anche meno impattante dal punto di vista dei sintomi, come ci dovrà trovare preparati?
Allora, secondo me il fatto che il virus perda di letalità è una cosa fondamentale. La letalità è stata persa fondamentalmente per la vaccinazione. Però dobbiamo dire una cosa. Allora, questo virus, a questo punto, dobbiamo dire che è nato in laboratorio, perché tutto quello che sta succedendo ora lo sta dimostrando. È inutile stare a fare discorsi sul fatto che è naturale. Questo virus di naturale non ha nulla. C'ha 4 caratteristiche fondamentali che lo rendono particolarmente aggressivo. Quello studio che loro hanno fatto di guadagno di funzione. Loro hanno preso un virus che di per sé non era infettivo per l'uomo e gli hanno aggiunto tutta una serie di funzioni, a partire dallo spike con 5 aminoacidi carichi positivi, che in natura non esiste, perché la natura tende sempre all'omeostasi. Quindi una carica positiva corrisponde a una carica negativa. sullo spike non c'è questa cosa, e l'altra cosa caratteristica è la variabilità, questa variabilità che lui ha contagiando le persone e perdendo e acquisendo pertanto nuove varianti, determina il fatto che poi lo rende più perpetuo. Questa è la cosa fondamentale che dobbiamo dire, questa è una cosa
Dottore, però un virus che varia tutti gli anni, lo conosciamo già, è quello dell'influenza, perché tutti gli anni c'è un vaccino diverso. Quindi.
Sono d'accordo, ci sono i ceppi che girano e va bene, ma appunto per questo che allora dovremmo fare anche delle vaccinazioni per il coronavirus a seconda delle varianti.
Certo.
E questo è il problema fondamentale. Noi abbiamo fatto una vaccinazione molto rapida, molto veloce, con una serie di vaccini che poi in realtà non sono vaccini convenzionali, lo sappiamo tutti. In realtà noi abbiamo iniettato una parte di RNA messaggero del virus che poi ha prodotto tramite ribosoma la produzione dello spike, e l'organismo ha reagito nei confronti dello spike. È la prima volta che succede nella storia della vaccinazione. Di solito è virus attenuato, come ha fatto AstraZeneca e come ha fatto allo stesso modo anche la Johnson, però questi hanno protetto meno. Quello che protegge di più sono il Moderna e sono il Pfizer, in un certo modo, che sono vaccini che nascono da una tecnologia e da uno studio completamente diverso rispetto a quello che abbiamo sempre fatto. Tant'è vero che l'FDA americana ha modificato il termine di vaccinazione, dicendo che la vaccinazione è nient'altro che una risposta immunitaria. Questa è la cosa fondamentale.
Dottore, questa
è quello che si è cercato di fare.
Questa però viene vista negli ambienti specializzati come il futuro della medicina. Si prevede che questa tecnica venga impiegata addirittura anche contro i batteri e dovrebbero sostituire l'antibiotico.
Verrà applicata anche per i tumori. Questa sicuramente è il futuro. Questo è il futuro. Questa è una tecnologia futura che viene sviluppata, viene applicata già nel campo tumorale, per cui questo è veramente il futuro. Nulla da dire su questa cosa, io non sono contrario a questo.
Certo.
Sono un po' perplesso sul fatto che abbiamo dormito 2 anni, insomma.
Sì, perché un po' la sensazione, no? Il ragionamento, la logica ci poteva portare ad una situazione, a uno scenario quale quello che si prefigura adesso e che stiamo vivendo. E soprattutto da un lato, come dicevamo, sul fronte dell'organico, dall'altro sul fronte dell'evoluzione anche di questo virus. Comunque sia, in conclusione, approfittando della sua disponibilità, e anche in conclusione dell'anno, no? Tracciando comunque una valutazione e un messaggio, agli utenti, ai cittadini che comunque si trovano in qualche modo, se non coinvolti, circondati da una situazione di contagio o di tracciamento perché contatti stretti e quant'altro, cosa dire in questo momento, e eventualmente una richiesta alla regione? Noi domani avremo in collegamento appunto l'assessore Bezzini con noi, che immagino confermerà e dettaglierà questa modifica anche dell'entrata in funzione di un tampone rapido come validità per far iniziare la quarantena.
Io ai cittadini consiglio di fare il distanziamento sociale e di lavarsi le mani, che è l'unico modo per prevenire i contagi, e la vaccinazione. La vaccinazione è fondamentale, dobbiamo essere vaccinati, perché chi è vaccinato sviluppa la variante Omicron, ma allo stesso modo ha sintomi completamente scarsi che non richiedono l'ospedalizzazione se non per cause intercorrenti, ma non sicuramente per il Covid. Lei consideri che nei reparti Covid il 30% di persone ricoverate non sono ricoverate per il Covid, sono ricoverate perché sono positive al Covid e hanno altre patologie. Quindi questo è l'aspetto fondamentale. L'altra cosa importante è il fatto che bisogna evitare di contagiarsi, perché ogni volta che un cittadino si contagia diamo possibilità al virus di virare. Questo è l'aspetto fondamentale, per cui dobbiamo in qualche maniera prevenire i contagi, proprio per questo motivo, perché ogni volta che si contagia noi diamo possibilità al virus di variare e di fare delle varianti nuove.
E qui si torna all'artificialità che diceva lei, insomma, questa imprevedibilità derivante proprio dalla sua origine, come tra l'altro Giannasi ribadisce ormai da 2 anni lei nell'interpretazione che si dà sulla genesi del Covid.
Io sono abbastanza tranquillo con me stesso, perché ho sempre tenuto questo filone nelle varie interviste a Controradio, e sono documentabili su YouTube, se uno guarda grosso modo il virus è sempre questo. Ero rimasto un po' sorpreso sul contagio sulla seconda ondata, perché io speravo di arginarlo in qualche maniera. adesso a questo punto è abbastanza chiaro quello che sta succedendo. C'è da dire un'ultima cosa, che alcuni degli studiosi, degli epidemiologi, dei virologi considerano la variante Omicron, il fatto che il virus perda di letalità, quindi perda del fatto di mortalità, un po' legato al vaccino, un po' legato a tutta una serie che si sta andando verso un'immunità di gregge. Poi arriveremo prima o poi a questa cosa, perché essendo così diffuso la popolazione ormai qualsiasi persona in casa c'ha persone che hanno preso il Covid come cosa. Io penso che dovrebbe essere sempre meno grave la contagiosità, anche se sono convinto che le vaccinazioni dureranno per qualche anno.
E questo poi naturalmente ci darà modo con lei di risentirci per avere conferma o smentita di quello che dice, soprattutto sul campo, sulla sua esperienza diretta, ringraziando lei, il suo staff, insomma, e tutto l'ospedale, il personale sanitario. Grazie, buon lavoro e
grazie
anche buona
voi,
fine
grazie,
dell'anno,
buona
Giannasi,
giornata,
arrivederci.
Buona giornata.